Misericordia e integrazione, Amoris Laetitia ruota intorno a questi due assi che ne rappresentano l'architrave. Il Papa ricorda che l'unità di dottrina e di prassi è ferma e necessaria alla Chiesa, ma sottolinea anche che in base alle culture, alle tradizioni, alle sfide dei singoli paesi, alcuni aspetti della dottrina possono essere interpretati in diversi modi. Il primo capitolo del documento dedicato alla parola di Dio ribadisce la bellezza della coppia formata da uomo e donna, creati ad immagine e somiglianza di Dio, ma l'importanza del dialogo, dell'unione, della tenerezza in famiglia, definita non come ideale astratto ma compito artigianale. Ma non vengono dimenticati alcuni drammi, tra cui la disoccupazione e le tante famiglie di profughi rifiutati e inermi che vivono una quotidianità fatta di fatiche e di incubi. Poi lo sguardo del Papa si allarga sulla realtà odierna e insieme al Sinodo, tenendo i piedi per terra, ricorda le tante sfide delle famiglie oggi: individualismo, cultura del provvisorio, mentalità antinatalista che, scrive Papa Francesco, la Chiesa rigetta con tutte le sue forze, emergenza abitativa, pornografia, abusi sui minori, ancora più scandalosi quando avvengono in famiglia, a scuola e nelle istituzioni cristiane. Francesco cita anche le immigrazioni, la grande prova della persecuzione dei cristiani e delle minoranze, soprattutto in Medio Oriente, la decostruzione giuridica della famiglia, che mira ad equiparare semplicisticamente al matrimonio le unioni di fatto tra persone dello stesso sesso. Cosa impossibile, scrive il Papa, perché nessuna unione precaria o chiusa alla trasmissione della vita assicura il futuro della società. Francesco ricorda poi il codardo degrado della violenza sulle donne, la strumentalizzazione del corpo femminile, la pratica dell'utero in affitto e definisce inquietante che alcune ideologie, come quella del gender, cerchino di imporre un pensiero unico anche nell'educazione dei bambini. Davanti a tutto questo, però, è il monito del Papa: i cristiani non possono rinunciare a proporre il matrimonio per essere alla moda o per un complesso di inferiorità. Al contrario, lontani dalla denuncia retorica o dalle trappole di lamenti autodifensivi, essi devono prospettare il sacramento matrimoniale secondo una pastorale positiva, accogliente, che sappia indicare strade di felicità, restando vicina alle persone fragili. Troppe volte, infatti, afferma il Papa con una salutare autocritica, il matrimonio cristiano è stato presentato puntando solo sul dovere della procreazione o su questioni dottrinali e bioetiche, finendo per sembrare un peso, un ideale astratto, piuttosto che un cammino di crescita e di realizzazione. Ma i cristiani, nota Francesco, sono chiamati a formare le coscienze, non a pretendere di sostituirle, così come faceva Gesù, che proponeva un ideale esigente, ma restava anche vicino alle persone fragili. In quest'ottica, l'indissolubilità del matrimonio non va intesa come un gioco e il sacramento non come una cosa, un rito vuoto, una convenzione sociale, bensì un dono per la santificazione e la salvezza degli sposi. Quanto alle situazioni difficili, alle famiglie ferite, il Papa sottolinea che i pastori, per amore della verità, sono obbligati a ben discernere, perché il grado di responsabilità non è uguale in tutti i casi. Se da una parte dunque bisogna esprimere con chiarezza la dottrina, dall'altra occorre evitare i giudizi che non tengano conto della complessità delle diverse situazioni e della sofferenza dei singoli. Francesco ribadisce poi con forza il grande valore della vita umana, il diritto alla vita inalienabile del nascituro, sottolineando anche l'obbligo morale all'obiezione di coscienza per gli operatori sanitari, il diritto alla morte naturale e il fermo rifiuto alla pena capitale. Ma qual è allora l'amore che si vive nel matrimonio? Francesco lo definisce amore di amicizia, ovvero quello che unisce l'esclusività indissolubile del sacramento alla ricerca del bene dell'altro, alla reciprocità, alla tenerezza tipiche di una grande amicizia. In questo senso, l'amore di amicizia si chiama carità, perché ci apre gli occhi e ci permette di vedere al di là di tutto quanto vale un essere umano. In quest'ottica il pontefice sottolinea anche l'importanza della vita sessuale tra i coniugi, regalo meraviglioso, linguaggio interpersonale che guarda al valore sacro ed inviolabile dell'altro. La dimensione erotica dell'amore coniugale, dunque, non potrà mai intendersi come un male permesso o un peso da sopportare, bensì come un dono di Dio che abbellisce l'incontro tra gli sposi. Per questo Amoris Laetitia rifiuta qualsiasi forma di sottomissione sessuale e ribadisce con Paolo VI che un atto coniugale imposto al coniuge non è un vero atto d'amore. Soffermandosi quindi sulla generazione e l'accoglienza della vita all'interno della famiglia, il Papa sottolinea il valore dell'embrione dall'istante in cui viene concepito, perché ogni bambino sta da sempre nel cuore di Dio, di cui l'esortazione a non vedere nel figlio un complemento o una soluzione per un'aspirazione personale, bensì un essere umano con un valore immenso, del quale va rispettata la dignità, la necessità e il diritto naturale ad avere una madre e un padre, che insegnano il valore della reciprocità e dell'incontro. Al contempo il Papa incoraggia le coppie che non possono avere figli e ricorda loro che la maternità si esprime in diversi modi, ad esempio nell'adozione. Di qui il richiamo a facilitare la legislazione informazione sulle procedure adottive e di affido, sempre nell'interesse del bambino e contrastando con le dovute leggi il traffico dei minori. Quindi Francesco sottolinea che ovunque c'è bisogno di una robusta iniezione di spirito familiare ed incoraggia le famiglie ad uscire da se stesse, trasformandosi in luogo di integrazione e punto di unione tra pubblico e privato. Perché ogni famiglia, è il monito del Papa, è chiamata ad instaurare la cultura dell'incontro e a rendere domestico il mondo. Per questo il Papa lancia un serio avvertimento: chi si accosta all'Eucaristia senza lasciarsi spingere all'impegno verso i poveri e i sofferenti, riceve questo sacramento indegnamente. A metà della Amoris Laetitia, il Papa riprende in modo sostanziale i temi sinodali. Ad esempio, richiama la necessità di una formazione più adeguata per i presbiteri e gli operatori della pastorale familiare, il bisogno di guidare i fidanzati nel cammino di preparazione al matrimonio, perché imparare ad amare qualcuno non è una cosa che si improvvisa. L'importanza di accompagnare gli sposi nei primi anni di matrimonio affinché non si fermi la loro danza con occhi meravigliati verso la speranza e siano generosi nella comunicazione della vita, guardando al contempo ad una pianificazione familiare giusta, basata sui metodi naturali e sul consenso reciproco, la necessità di una pastorale familiare missionaria che segua le coppie da vicino e non sia solo una fabbrica di corsi per piccole elite. Oggi crisi di ogni genere minano la storia delle famiglie, dice il Papa, ma ogni crisi nasconde una buona notizia che occorre saper ascoltare affinando l'udito del cuore. Di qui l'incoraggiamento a perdonare, a sentirsi perdonati per rafforzare l'amore familiare e l'auspicio che la Chiesa sappia accompagnare tale situazione in modo vicino e realistico. Certo, nella nostra epoca esistono drammi come il divorzio che è un male, sottolinea l'esortazione, e che cresce in modo molto preoccupante. Bisogna allora prevenire tali fenomeni, soprattutto tutelando i figli, affinché non ne diventino ostaggi, senza dimenticare che di fronte a violenze, sfruttamento e prepotenze la separazione è inevitabile e moralmente necessaria. Quanto a separati, divorziati e divorziati risposati, la Amoris Laetitia ribadisce quanto già espresso dai due sinodi. Occorre discernimento e attenzione, soprattutto verso coloro che hanno subito ingiustamente la scelta del coniuge. Nello specifico, i divorziati non risposati vanno incoraggiati ad accostarsi all'Eucaristia, cibo che sostiene, mentre i divorziati risposati non devono sentirsi scomunicati e vanno accompagnati con grande rispetto, perché prendersi cura di loro all'interno della comunità cristiana non significa indebolire l'indissolubilità del matrimonio, ma esprimere la carità. L'esortazione ricorda poi le situazioni complesse, come quelle del matrimonio con disparità di culto, luogo privilegiato di dialogo interreligioso, purché nel rispetto della libertà religiosa. Riguardo alle famiglie con persone di tendenza omosessuale, si ribadisce la necessità di rispettare la loro dignità senza marchi di ingiusta discriminazione. Al contempo, si sottolinea che non esiste alcun fondamento per assimilare o stabilire analogie neppure remote tra le unioni omosessuali e il matrimonio secondo il disegno di Dio. E su questo punto è inaccettabile che la Chiesa subisca pressioni. Particolarmente preziosa poi è la parte finale del capitolo, dedicata all'accompagnamento pastorale da offrire alle famiglie colpite dalla morte di un loro caro. Ampio poi il capitolo dedicato all'educazione dei figli, dovere gravissimo e diritto primario dei genitori. 5 punti essenziali indicati dall'esortazione. Educazione non come controllo, ma come promozione di libertà responsabile, che nei punti di incrocio sappiano scegliere con buon senso e intelligenza. Educazione come insegnamento alla capacità di attendere, fattore importantissimo nel mondo attuale dominato dalla velocità digitale e dal vizio del tutto e subito. Educazione come incontro educativo tra genitori e figli, anche per evitare l'autismo tecnologico di molti minori scollegati dal mondo reale ed esposti alle manipolazioni egoistiche esterne. Il Papa dice poi sì all'educazione sessuale, da intendere come educazione all'amore, da impartire nel momento appropriato e nel modo adatto, insegnando anche quel sano pudore che impedisce di trasformare le persone in puro oggetto. A tal proposito, il Papa critica l'espressione sesso sicuro, che vira al negativo la naturale finalità procreativa della sessualità e sembra trasformare un eventuale figlio in un nemico dal quale proteggersi. Infine, la trasmissione della fede, perché la famiglia deve continuare ad essere il luogo in cui si insegna a coglierne le ragioni e la bellezza. I genitori dunque siano soggetti attivi della catechesi, non imponendo ma proponendo l'esperienza spirituale alla libertà dei figli. Riprendendo quindi uno dei temi centrali del dibattito sinodale, il Papa si sofferma sulle famiglie che vivono situazioni di fragilità ed afferma in primo luogo che non si deve aspettare dall'esortazione una nuova normativa generale di tipo canonico applicabile a tutti i casi. Pertanto i pastori dovranno promuovere il matrimonio cristiano sacramentale, unione esclusiva, libera e fedele tra uomo e donna, ma dovranno anche accogliere, accompagnare ed integrare con misericordia le fragilità di molti fedeli, perché la Chiesa deve essere come un ospedale da campo. Non ci capiti di sbagliare strada, scrive Francesco, la strada della Chiesa è sempre quella di Gesù, della misericordia misericordia e dell'integrazione, quella che non condanna eternamente nessuno, ma effonde la misericordia di Dio a tutte le persone che la chiedono con cuore sincero, perché la logica del Vangelo dice che nessuno può essere condannato per sempre. Integrare tutti, dunque, raccomanda l'esortazione, anche i divorziati risposati, che possono partecipare alla vita della comunità, ad esempio attraverso impegni sociali o riunioni di preghiera, e riflettere poi su quali delle attuali esclusioni liturgiche e pastorali possono essere superate con un adeguato discernimento, affinché i divorziati risposati non si sentano scomunicati. Non esistono semplici ricette, ribadisce il Papa, si può soltanto incoraggiare ad un discernimento responsabile dei casi particolari, perché il grado di responsabilità non è uguale per tutti. In due note a piedi pagina, poi, il Papa si sofferma sulla disciplina sacramentale per i divorziati risposati. Nella prima nota afferma che il discernimento pastorale può riconoscere che in una situazione particolare non c'è colpa grave e che quindi gli effetti di una norma non necessariamente devono essere gli stessi di altri casi. Nella seconda nota Francesco sottolinea che in certi casi l'aiuto della Chiesa per le situazioni difficili potrebbe essere anche l'aiuto dei sacramenti, perché il confessionale non deve essere una sala di tortura e l'Eucaristia non è un premio per i perfetti, ma un alimento per i deboli. Per i divorziati risposati risulta comunque utile fare un esame di coscienza ed avere un colloquio con un sacerdote in foro interno, ovvero in confessione, per aiutare la formazione di un giudizio corretto sulla situazione. Essenziale però, sottolinea il pontefice, è la garanzia delle condizioni di umiltà, riservatezza, amore alla Chiesa per evitare messaggi sbagliati, come se la Chiesa sostenesse una doppia morale o i sacramenti fossero un privilegio da ottenere in cambio di favori. Perché è vero che è meschino considerare l'agire di una persona solo in base ad una norma, ed è vero che le leggi morali non possono essere pietre lanciate contro la vita dei fedeli, però è vero che la Chiesa non deve rinunciare in nessun modo a proporre l'ideale pieno del matrimonio. Anzi, oggi è più importante una pastorale del consolidamento piuttosto che del fallimento matrimoniale. L'ideale evangelico allora non va sminuito, ma bisogna anche assumere la logica della compassione verso le persone fragili. Non giudicare, non condannare, non escludere nessuno, ma vivere di misericordia, architrave della Chiesa, che non è dogana ma casa paterna, in cui ciascuno ha un posto con la sua vita faticosa. E questo in fondo è il primato della carità, che non pone condizioni alla misericordia di Dio annacquando il Vangelo, che non giudica le famiglie ferite con superiorità, in base ad una morale fredda da scrivania, sedendo sulla cattedra di Mosè con cuore chiuso, ma si dispone a comprendere, perdonare, accompagnare, integrare. Nell'ultimo capitolo Amoris Laetitia invita a vivere la preghiera in famiglia, perché Cristo unifica e illumina la vita familiare anche nei giorni amari, trasformando le difficoltà e le sofferenze in offerta d'amore. Per questo il Papa esorta a non considerare la famiglia come una realtà perfetta e confezionata una volta per sempre, bensì come uno sviluppo graduale della capacità di amare di ciascuno. Camminiamo famiglie, continuiamo a camminare, è l'invito conclusivo di Francesco, che incoraggia le famiglie del mondo a non perdere la speranza.